ipotesi. Leggiamo insieme. Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno da lui. Questo ha detto Gesù, questo è quel verso della Bibbia che deve segnare e sta segnando la nostra Chiesa sin dall'inizio. Infatti il nome Siloe è legato a questo verso, perché questo verso sta parlando della fontana di acqua all'interno della città di Gerusalemme, che ha un significato particolare. E questo verso Gesù lo ha esclamato in un momento storico di una settimana intera di festeggiamenti, dove in pratica Gesù dichiara se stesso il Messia dicendo: venite a me a bere. Dovreste leggere tutto il contesto, già due settimane fa abbiamo parlato di questo. Stasera vogliamo parlare del secondo elemento del nostro nome, Siloe, che è anche una visione. Il mandato è un ordine che Dio ci dà, e ce l'abbiamo tutti, ma un'altra cosa è vivere con visione, che diventa la motivazione per me di voler raggiungere un obiettivo. Amen? Abbiamo detto Siloe, la S maiuscola, la cosa più importante che Dio vuole realizzare in mezzo a noi, in ognuno di noi, sta per salvezza. Salvezza spirituale, quindi nello spirito, ma salvezza anche nell'anima, salvezza o guarigione anche nel corpo e anche materialmente. Amen? Questo è il riassunto di due settimane fa. Stasera parliamo della I. Siloe, la I sta per, chi si ricorda? Intimità con Dio. Un conto è essere salvati, dove lo Spirito Santo ha fatto la sua opera, in spirito, anima e corpo, anche in materiale, nella tua vita. E quante persone Gesù ha guarito e alla fine ha detto loro che erano salvate. Potremmo prendere la donna con il flusso di sangue, dove alla fine Gesù ha detto: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace, Luca 8,48. Oppure Gesù dice a Jairo, che era venuto da Gesù per avere guarita la figlia, nel frattempo era morta, e Gesù in anticipo dice a Jairo, ma Gesù, udito ciò, Luca 8,50, rispose a Jairo: non temere, solo abbi fede e sarà salvata. E questa salvezza significava tornare in vita in una nuova condizione. Potremmo parlare anche di altri esempi, dai 10 lebbrosi, dove solo uno torna e Gesù dice: sei stato salvato per la tua fede, eccetera. Domanda. Tutti questi salvati erano da quel momento in poi intimi con Gesù? No. Essere intimi con Gesù, non stiamo parlando di intimità erotica, chiaro, cioè, né Maria Maddalena né qualsiasi altra donna o uomo che sia, Gesù non si è contaminato in questo campo. Lasciate stare massoni, eccetera, chi sta divulgando evangeli apocrifi, eccetera. Sono tutte fesserie, ok? Torniamo a noi. Intimità con Gesù, da salvati tu non ce l'hai ancora. Tu sei salvato, Gesù ha compiuto la sua opera nella tua vita, ma se guardiamo poi nel Nuovo Testamento, nei quattro Vangeli dove viene raccontato la vita di Gesù, non erano tutti salvati che avevano intimità, una buona comunione con Gesù. Chi erano quelli che erano intimi con Gesù? I discepoli. Se tu vuoi essere intimo, intima con Gesù, tu non solo puoi essere salvata, ma tu devi andare oltre. Tu devi diventare una discepola, un discepolo di Gesù. Quindi essere discepoli è il presupposto per arrivare all'intimità con Dio. Ma che cos'è questa intimità? In che cosa si manifesta? Dice Gesù in Giovanni 15, il verso 15, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Quante volte Gesù ha preso in disparte i discepoli e poi ha spiegato a loro delle cose che i salvati non sapevano, che solo loro discepoli sapevano. E viceversa, quante volte i discepoli hanno preso in disparte Gesù e hanno chiesto, ma Gesù, sta cosa com'è? Spiegacela. Certi momenti chiave nella storia del Nuovo Testamento sono avvenuti soltanto nell'intimità fra Gesù e i suoi discepoli. Pietro, che ha una illuminazione da Dio, una rivelazione, dice Gesù, tu sei il Messia. È importante che sappiamo chi è Gesù, che non è solo un profeta, che non è soltanto un altro personaggio mediatico, carismatico. No, Gesù è il Messia, Gesù è il Cristo. Ma questa rivelazione è stata data ai discepoli, che poi l'hanno inoltrata a chi? Ai discepoli che loro hanno fatto. Così intimità significa comunicazione o dialogo in amicizia. Ed è meta, visione della Chiesa Siloe, che ognuno di noi possa vivere in una relazione con Gesù, non soltanto da salvato, ma in intimità, cioè in comunicazione di amicizia. Sai, tu per tu, dove tu parli con lo Spirito Santo, Lui parla a te. Questo non è una cosa che hai così. Questa è una relazione che tu devi costruire. Lo Spirito Santo lo vuole fare, ma anche tu lo devi volere. Ma intimità con Dio significa anche comunione. Che cosa significa comunione? Comunione significa io do a te e tu dai a me. Amen. Questo è comunione. Io do a te, tu dai a me. Io sono a disposizione tua, tu sei a disposizione mia. Questo riguarda noi in quanto anche noi possiamo dare qualcosa a Dio. È poco. Se prendiamo la misura di tutto, quello che noi possiamo dare a Gesù, quello che noi possiamo dare a Dio, è veramente poco. Infatti, in un primo momento pensavo, no, noi non possiamo niente, che vogliamo noi offrire a Dio? Ma poi ci ho riflettuto, ho detto, no, non è vero. Noi possiamo dare qualcosa a Gesù affinché ci sia questa comunione reciproca. Quello che noi possiamo dare a Gesù, prima di tutto, è la nostra passione, il nostro zelo, la nostra consacrazione a Lui, il nostro cuore che batte per Gesù. Il tuo cuore batte per Gesù. Chi di voi era una volta innamorato del suo ragazzo o della sua ragazza? No, non è una trappola. Non faccio poi la controdomanda. Ma chi di voi ha già sperimentato questa condizione di innamoramento che quando sai... Adesso vedo la mia ragazza, adesso vedo il mio ragazzo. Che cosa succede? Tutum, 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 tutum. Non dimenticherò mai quella scena. Io stavo prendendo lezioni di guida con la macchina e ormai sapevo guidare bene. Siamo andati nella città vicino a quella dove noi abitiamo e dovevo fermarmi in salita davanti a un semaforo per poi ripartire in salita possibilmente senza freno a mano, cioè chi sa guidare non usa il freno a mano, no? Cioè, e lo sapevo fare. Chi mi passa davanti? La donna più bella dell'universo, la mia ragazza, cioè quella che è Verena. Voi credete che io ero capace di partire con la macchina come ero bravo? No? È morto il motore. Era di questa comunione. Intimità con Gesù significa che tutto quello che Gesù mi ha messo a disposizione è per me. Wow! E Lui ha dato una parte molto importante di sé a noi. Primo Giovanni 1:6. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Gesù ci ha dato di vivere non più nelle tenebre, ma nella luce. Questa è la parte sua che Lui offre a noi. Se noi qui di notte nella nostra città avessimo un blackout totale, sai quanti incidenti? E se tu a casa tua con un blackout, per coincidenza assoluta, non avresti né fiammiferi, né torce, né candele, né lanterne, né torce, niente, nessuna luce. Manco il cellulare funziona, non puoi neanche accendere lo schermo. Tutto morto, ogni cosa che è luce è sparito. Come sarebbe la nostra vita? Un po' pesante, che noi per più di una volta, 10 giorni, siamo stati senza corrente. Però abbiamo potuto arrangiarci con luce, con alternatore, con trasformatori da batteria a luce normale, eccetera. Ci siamo arrangiati. Ed era pesante già questo. Ora quello che Dio ci dà, quello che Gesù ci dà, è vivere nella luce. Delle volte ci dimentichiamo quello che Gesù ha portato nella nostra vita. Ah, ma io non dimentico come io ho vissuto. come sono state le mie nottate, non a causa di mancanza di luce, ma a causa di tenebre che mi hanno visitato notte per notte. Sai quelle visitine notturne? Quando senti rumori in casa, tu vai, accendi la luce, c'è niente, però tu l'hai sentito. E se lo dici a qualcuno, tu sei pazzo. La TV che si accende da solo. Ma non è possibile. Intanto non avete idea di quante persone hanno già vissuto proprio questa cosa. Le tenebre che sono all'opera. Cioè, parliamoci chiaro, le opere, cioè i servi del diavolo, i demoni che operano. E nella mia vita stavano operando. E io non dimentico da dove sto venendo. E ringrazio Gesù quasi ogni giorno. Grazie Gesù che mi hai salvato, ma che mi hai anche liberato. Questo è quello che tu hai dato a me. Questa comunione in base a Giovanni 1,6 con lui, con la luce, si basa sulla verità, su quella verità assoluta che niente e nessuno può discutere. Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Pilato chiede a Gesù: verità, che cos'è verità? No. Sì. E Gesù che cosa risponde? Niente. Ma avrebbe potuto dire: io sono la verità. Pilato, apri gli occhi. Sono io. Non hai sentito quello che ho detto nella piazza? Mica l'ho detto in una stanzina. Gesù è la verità. Ci ha trasmesso una verità. E questa verità ci porta nella comunione con Gesù. Non in una cosa, in mille cose. In un conto è essere salvati, è come essere riconciliati con Gesù, ma un'altra cosa è vivere comunione. Efesini 5, 3 a 8 dice: come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Amen. Questo fa parte di questa comunione. Se io vivo in intimità con Gesù, certe cose non fanno più parte della mia vita, perché sono sporcizia. Se tu i pantaloni, quando te li cacci, perché sei stato a fare certe attività sportive, magari con me sul mountain bike, attraverso fiumi, boschi, eccetera, la sera, quando torni a casa, questi pantaloni li puoi mettere e mettere in piedi in un angolo della stanza, così sporchi sono. Questa cosa non è più degna di un figlio di Dio. Ci vai a letto con questi pantaloni? No, la prima cosa quando Verena mi vede, mi dice: togli questi pantaloni. Perché anche camminando per la casa cadono pezzettini. Vi immaginate? Così è spiritualmente. Certe cose non sono più degne di noi, perché noi siamo chiamati a comunione con Dio e Dio è luce. Questa comunione con Lui porta in noi un nuovo stile di vita. Ed è in questo stile di vita che io ho intimità con Gesù. Così comunione significa anche cercare di piacere a Dio. Voglio piacere a Dio. Amen. Intimità con Gesù porta anche a una intesa sugli intenti. Qual è la meta? Che cos'è lo scopo? Gesù dice in Giovanni 15, il verso 5, io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, comunione, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Intimità con Gesù porta in una dipendenza da Gesù, ossia dal suo luogotenente qui sulla terra. Chi è? Lo Spirito Santo. Gesù ha detto, io me ne vado, ma non vi lascio orfani, vi lascio uno a posto mio, lo Spirito Santo. Quindi tutto ciò che noi stiamo dicendo di Gesù nella nostra vita terrena qui, dopo l'assunzione in cielo di Gesù, in pratica è riferito allo Spirito Santo, che è una persona. E Gesù sta dicendo che noi, qualsiasi cosa dobbiamo fare, vogliamo fare, deve essere in dipendenza dallo Spirito Santo. Dove la domanda non è più a me che cosa piace. Immagina, state cercando questo? Ecco fatto. Così torniamo concentrati qua. La dipendenza dallo Spirito Santo è dimostrazione di vera intimità con Gesù. Ve lo voglio mettere in un esempio molto concreto. Se una persona ti offende, dice una cosa brutta a te, tu che fai? Se sei tu e affronti la cosa, tu a modo tuo, ti verrebbe da. Ma se tu sei dipendente dallo Spirito Santo, in quel momento dentro di te che cosa avviene? Che l'ho detto una parola brutta a te, ti ha offeso, ha voluto fare, è proprio stato cattivo. E tu che fai? Spirito Santo, che sei dentro di me, ha detto questo, hai sentito? Sì, sì, l'ho sentito. Ti sei offeso, Spirito Santo? No. Ah, tu non ti sei offeso, ma io? Tu non ti sei offeso? No. Io mi devo offendere? Che cosa dirà lo Spirito Santo? Ti dirà no. Quindi non ci offendiamo? No, non ci offendiamo. Continua. Questa è dipendenza dallo Spirito Santo. Capite? Cambia la vita. L'intimità con Gesù ti fa vivere la tua vita quotidiana, nelle cose, ore per ore, in maniera diversa. Ed è obiettivo della Chiesa Siloè. Perché la parola di Dio lo dice, che ognuno di noi non è solo salvato, ma che possa arrivare a essere intimo con Gesù. Nella dipendenza dallo Spirito Santo, dove tu sei inserito in questa vite, tu sei il tralcio, fluisce la linfa vitale dello Spirito Santo nella tua vita e tu diventi capace di portare frutto che per conto tuo non puoi fare, e tu diventi capace di fare e dire cose che per natura tua tu non ci riesci. Amen. E questo obiettivo, intimità con Gesù anche nella dipendenza dallo Spirito Santo. Quindi, veloce, ora per concludere, se tu vuoi essere intima con Dio, tu devi essere un discepolo, una discepola di Gesù. Amen. Chiede alla persona accanto a te, sei una discepola, sei un discepolo. O sei solo salvato? Qual è la differenza? Ora abbiamo sentito quali sono, che cosa significa essere intimo con Gesù. Come faccio a diventare discepolo? Forse tu adesso ti sei reso conto, ma sì, sono salvato, Gesù mi ha guarito nell'anima, anche fisicamente ho la sua benedizione, la sua guarigione, materialmente mi sta benedicendo dalla miseria, passo per passo sto arrivando a dignità. Tutte queste cose ruotano intorno a chi? All'opera che Gesù fa per te nella tua vita. Se tu vuoi diventare un discepolo, una discepola di Gesù, dobbiamo cambiare il centro di quest'asse, dove non è più Gesù che ruota intorno a te, ma dove tu diventi la figura che ruota intorno a Gesù. E questo è predisporre la propria mente, predisporre il cuore, dove la domanda non è più Gesù che cosa mi fai, Gesù che cosa mi dai? Che cosa mi dà questa chiesa? Chi parla così parla da salvato. Perché il discepolo fa il contrario di domanda. Perché è già salvato, è già liberato, è già guarito, ha già benedizione anche materiale. E quindi va da Gesù e dice, Gesù, che cosa posso fare per te? In che cosa ti posso servire? Il primo passo del discepolo è servire. Tu stai servendo Gesù? Oh, abbiamo 1000 servizi qua in chiesa e alcuni posti sono vacanti. Se tu non sai che cosa fare per Gesù e stasera capisci, io vorrei però diventare discepolo, vorrei fare qualcosa per il regno di Dio, vorrei predicare dal pulpito, io ti dirò, ok, cominciamo a pulire il bagno, cominciamo a integrarci nelle squadre pulizie, cominciamo a spostare sedie. I 12 discepoli, come sono diventati discepoli? Una delle cose era essere a disposizione di Gesù. 5.000 persone, una confusione infinita. Fare gruppetti da 50. Chi l'ha fatto? Non Gesù. L'ha affidato ai discepoli. 12. 1, 2, 3, discepoli. 5.000 persone. Immaginatevi questa folla. Formate gruppi da 50. Voi credete che gli ebrei siano più disciplinati di noi italiani? Appena hai fatto un gruppo di 50, state fermi. Il primo comincia a uscire. Io non so come hanno fatto questi 12 a fare gruppetti da 50, di 5.000 persone. Chi è bravo in matematica poi mi dirà quanti gruppi sono. Cento, dice qualcuno. Allora, sì, matematica 100. Essere discepoli significa servire, significa ruotare intorno a Gesù. E tu puoi misurare se sei discepolo o meno, se sai ruotare intorno a Gesù. Quando facciamo riunioni di preghiera, io ti dico, ora per 10 minuti adoriamo Gesù. Tu che fai? 10 minuti. Tu che fai? Grazie Gesù. Già, babbo, dai, siamo generosi. Grazie va pure per me. Ringraziamento è un'altra cosa. Adorare Gesù è proprio essere concentrati su Gesù, è ammirarlo, è lodarlo, è, diciamo, dire parole di apprezzamento di quello che Gesù è. Questa adorazione. E alla terza frase, tu sei già dove? Gesù, dammi, aiutami, quella difficoltà. Già dal ruotare intorno a Gesù ti sei spostato a ruotarti intorno a te, i tuoi bisogni, i tuoi problemi. Sei capace di adorare il Signore per 10 minuti? Mi sa che dobbiamo di nuovo fare una volta il nostro percorso di preghiera, 12 ore di preghiera, dove un'ora è solo adorazione. Ah, è tosta?
No.
È bello. È bello, però dobbiamo abituarci e imparare a ruotare intorno a Gesù. Comincia a ruotare intorno a Gesù per essere discepolo, perché poi viene un momento in cui Gesù sceglie i suoi 12. Prima li chiama, venite, io faccio di voi pescatori di uomini, Matteo 4:19, ma se non viene il verso 20, tu non sei diventato discepolo. Perché verso 20 dici, ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Stavano insieme a Gesù da quel momento in poi, giorno e notte. Quindi tu devi dare una risposta a Gesù per diventare discepolo. Gesù ti chiama a questo. Poi Gesù sceglie 12 specifici che diventano discepoli, classe extra, perché più tardi li avrebbe chiamati apostoli. Non possiamo parlare adesso di tutte queste cose. Un altro elemento per diventare discepoli è Gesù stesso che ci dà la chiave. Andate tutto il mondo e predicate il Vangelo, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnate loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho detto. L'ammaestramento è uno dei distintivi di un discepolo. Ma prima o poi questo discepolo diventa maestro, no? Che poi è maestro e ha i discepoli. Amen?
Posso fare una domanda?
No, non è il momento di domande. Dopo. Finché tu sei discepolo, anche se è diventato maestro, tu avrai sempre un maestro. Qui abbiamo il grande esempio del nostro pastore, quello sopra di me, pastore Mike. Pastore Mike Dunn è un pastore per pastori, un apostolo. Questo uomo è andato da un altro pastore e gli ha detto: io voglio sottomettermi a te. E quell'altro pastore è un tedesco. Cioè, ci rendiamo conto? Da italiano va a chiedere sottomissione a un tedesco. Poi, conoscendo il pastore Peter Vance, capiamo che è un tedesco extra a misura. Io ho un maestro, è il pastore Mike. Tu hai un maestro che ti insegna, che ti ammaestra. E Gesù lo dice ai suoi discepoli affinché lo facessero loro con quelli che poi sarebbero diventati discepoli. Se tu non hai un maestro, tu non sei discepolo. Amen. Infatti i Corinzi pensavano già di essere arrivati. L'apostolo Paolo a un certo punto si lamenta, 1 Corinzi 4:8, già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. Che fosse pure vero che foste giunti a regnare affinché anche noi potessimo regnare con voi. Perché non era così. Avevano bisogno di un maestro che portava ordine in diverse situazioni della loro vita. Ok, diventa discepolo. Sei discepolo? Ruota intorno a Gesù, conferma la tua chiamata, lasciati ammaestrare, così tu puoi diventare intimo con Gesù per avere comunicazione d'amicizia con Lui, per vivere in comunione con Gesù e per dipendere da Gesù, dallo Spirito Santo. Alziamoci in piedi. Allora, ci alziamo in piedi perché? Per scuoterci di dosso la stanchezza? No. Ci alziamo in piedi perché questo è il momento più importante di questo culto. Perché in questo momento tu hai l'occasione di dare una risposta a Gesù su quello che Lui ha detto a te stasera. Tu sei salvato? L'opera di Gesù si è manifestata in spirito, anima, corpo e materiale nella tua vita? Se sei salvato, puoi essere eletto a discepolo. Vuoi essere discepolo? Chi vuole diventare discepolo?